sindaco, il prefetto, autorità civili e militari, consiglieri, cittadini, colleghi. Confesso che è giunto particolarmente gradito l'invito rivoltomi dall'amministrazione comunale di Modena di presenziare e intervenire alla solenne celebrazione che ricorda l'anniversario della liberazione della città per opera delle formazioni partigiane. E per questo ringrazio sentitamente a nome di tutto l'Ateneo. Sono trascorsi 70 anni da quel 22 aprile che segnò il passaggio dalla dittatura alla riconquistata sovranità del popolo italiano, sovranità che di lì a qualche anno ci consentì di dotarci di quel fondamentale testo materiale e morale rappresentato dalla nostra Carta Costituzionale. Una carta che, ebbe a dire Pietro Calamandrei, affonda le sue radici in tutti i luoghi di lotta e di dolore dove i fratelli sono caduti per restituire a tutti i cittadini italiani dignità e libertà, nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti, nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione. La soddisfazione di essere stato invitato qui oggi, insieme a voi, una soddisfazione certamente condivisa da tutto il corpo accademico, dal personale, dagli studenti dell'Ateneo, viene da me vissuta come un tributo che la città vuole rendere all'università per il ruolo e l'azione che attraverso i suoi docenti ed i suoi giovani studenti svolse nei giorni della Resistenza, successivamente all'8 settembre. I meriti che ebbe il nostro Ateneo nel sostegno offerto alla Resistenza e dalle formazioni partigiane trova efficace sintesi nelle espressioni usate dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che il 15 febbraio del 1962 conferì con proprio decreto all'Università di Modena la medaglia d'argento al valor civile. Resisteva, recita il decreto di conferimento, impavidamente alle imposizioni del nemico invasore, efficacemente tutelando la dignità e l'incolumità del corpo docente e di numerosi studenti. Collaborava con intelligenza e indomito coraggio con le forze della Resistenza fino alla liberazione della città. Citare questo alto riconoscimento che venne appuntato sul vessillo dell'Ateneo il 2 giugno di quello stesso anno mi fornisce l'occasione di ricordare passi indimenticabili di storia che resteranno tra le pagine più belle che l'Ateneo, i suoi docenti, il suo personale, i suoi studenti hanno scritto attraverso gli 840 anni trascorsi dalla sua istituzione. Ma mi consentono anche di sottolineare e far comprendere il legame profondo che ha sempre unito l'università alle vicende della città, della sua gente, avendo concorso a formare in tanta parte delle classi dirigenti modenesi quella coscienza civile, quella passione etica e quel culto della giustizia e della libertà che costituirono il motore del risorgimento prima e della resistenza poi. E volendo andare più indietro nel tempo a fare del Ducato di Modena nel XVII e XVIII secolo uno degli stati italiani più aperti alla diffusione della cultura e delle idee, poiché qui si potevano pubblicare e consultare libri e volumi messi all'indice altrove. Dopo un oscuro periodo, coinciso con gli anni che vanno dal 32 al 43, in cui l'Ateneo risentì del clima politico del tempo, adeguandosi fin troppo a disposizioni e leggi che ne contraddicevano la tradizione di apertura e libertà e che costarono il doloroso allontanamento per la promulgazione delle leggi razziali del 38 di 6 docenti, il filosofo del diritto Benvenuto Donati, il penalista Marcello Finzi, la farmacologa Angelina Levi, il chimico Maurizio Leone Padua, l'anatomopatologo Enrico Ravenna, l'igienista Alessandro Seppilli. Sono tutti colleghi che sono ricordati dalla lapide posta nel lato del palazzo di via Università 4. Ecco, cioè, l'Università di Modena fu tra le istituzioni più solerti a rialzare la testa e a rivendicare il ritorno ai valori ispiratori della democrazia. E lo fece attraverso la facoltà di medicina, che già l'indomani del 25 luglio 1943 votò un ordine del giorno in cui si richiedeva la immediata restaurazione delle libertà accademiche. Questo atto costò, dopo l'8 settembre, la destituzione, l'allontanamento e l'arresto di alcuni nostri professori, ma spinse anche il resto dell'Ateneo a prendere coscienza che la libertà non era ancora conquistata e che occorreva anzi mobilitarsi e farsi carico di una partecipazione attiva nella resistenza. Il nuovo rettore, professor Carlo Guido Mor, nominato su designazione del Collegio dei Presidi, dava infatti inizio ad una serie di provvedimenti che videro l'Università opporsi con fierezza e intelligenza nel modo più efficace alla disposizione del governo di Salò. Il contributo dell'Università alle vicende dell'epoca è ben espresso dalle parole che pronunciò nel 1962 il professor Giorgio Peyronel, allora preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, in occasione della consegna della medaglia al valor civile del nostro Ateneo. Veniva immediatamente trasferito, si legge nella sua testimonianza, in località fuori Modena, sotto la protezione della bandiera svizzera, tutto l'archivio dell'università, in modo da sottrarne i documenti a qualunque ispezione o requisizione. Dei fogli matricolari degli studenti venne fatta copia da conservare presso l'università, ma con opportune alterazioni di dati, atti a tutelare gli interessati nei confronti delle inquisizioni o delle eventuali imposizioni delle autorità nazifasciste. Moltissimi studenti del terzo e quarto anno della facoltà di giurisprudenza e di scienze vennero, per esempio, iscritti di fatto al quarto e quinto anno della facoltà di medicina, in modo da sottrarli alla chiamata alle armi, e in tal senso venivano rilasciati i relativi certificati per l'autorità militare. Con opportune dilazioni, il rettore riuscì anche ad aggirare l'imposizione in paese del maggio del 1944 al governo di Salò, reiterata poi in successive circolari, dell'obbligo del giuramento per i docenti. Così pure non vennero mai applicate le disposizioni relative all'uso del sigillo di Stato, imposto a tutte le amministrazioni pubbliche. Venne infatti sempre soltanto usato il sigillo a tampone dell'università. Ma i fatti di cui certamente l'Ateneo va più orgogliosamente fiero si rifanno al significativo apporto umano e logistico che l'università diede al successo della Resistenza. Non mi riferisco ai docenti e studenti che si schierarono a fianco delle varie formazioni partigiane operanti tra Modena e Reggio Emilia, se ne contarono più di 300, ma ciò che divenne l'università in quei mesi, a come si trasformò in un vero centro operazioni, riuscendo altresì a dare riparo a tanti partigiani ricoverati nelle sue cliniche o fatti passare come propri dipendenti. In Ateneo il Comitato di Liberazione Modenese stabiliva una delle sue sedi di riunione, più precisamente nell'Istituto di Chimica Generale, allora diretto dal professor Domenico Garigli, membro dello stesso Comitato di Liberazione, in contatto con i comandi partigiani della montagna fin dal settembre del 1943. Spostandosi di poco nel soprastante Istituto di Farmacologia, diretto dal professor Emilio Trabucchi, allora preside della Facoltà di Medicina, fu organizzato un ufficio ben attrezzato per la produzione di documenti falsi, militari e civili, perfettamente contraffatti, indispensabili per garantire la circolazione e la sicurezza delle forze clandestine della Resistenza. Presso l'Istituto di Fisica, invece, veniva organizzato dall'ingegner Franco Malvezzi, uno dei partigiani assunti dall'Ateneo al fine di garantirgli copertura, in collaborazione col professor Antonio Pignedoli, con gli studenti Viero Bertolani e Luciano Zerbini, un efficiente servizio di radiocomunicazioni dotato di stazione radio, in collegamento con le formazioni partigiane di montagna. L'Istituto di Fisica venne pure autorizzato dal Rettore all'acquisto e alla costruzione di materiale radio per i partigiani e funzionava come centro di consulenza per l'azione partigiana di sabotaggio alle linee di comunicazioni telefoniche e ferroviarie tedesche. Le cliniche rimaste in città furono destinate a centri di servizio della Croce Rossa Internazionale. La qualcosa consentì ai suoi componenti di svolgere preziosi compiti di collegamento tra il Comitato di Liberazione e le formazioni partigiane. Ancora, due delle cliniche, Scolati da Modena nella primavera di 1944, la clinica chirurgica Castelnuovo Rangone, la clinica Dermo a Maranello, per tutto il tempo della guerra di liberazione funzionarono come ospedali militari per i partigiani della montagna, mentre la clinica medica Saliceto San Giuliano e la clinica neurologica Campo Galliano divennero ricoveri per renitenti, sappisti e gattisti. In città questa funzione veniva invece garantita dalla patologia medica e dalla patologia chirurgica. L'impegno dell'Università di Modena accanto alle formazioni partigiane impegnate nei combattimenti fu davvero corale. Ovvio che questa attività destò però sospetti nelle autorità fasciste, che tentarono a più riprese di esercitare controlli sull'università, ispezionando carteggi e controllando le posizioni degli studenti. Qui cercò sempre di far muro il rettore Guido Carlo Mor, il quale subì ripetute e non velate minacce che arrivarono fino a far ventilare nell'ambito delle Brigate Nere l'idea della sua eliminazione. Con tale resistenza paziente e tenace, l'Università di Modena era così riuscita a conservare la sua indipendenza e quella del suo personale, affrontando situazioni e conducendo a buon fine compiti veramente ardui e rischiosi, non meno temerari di quelli portati avanti da coloro che erano impegnati nei combattimenti sul campo. Il prezzo pagato dall'Ateneo fu molto alto. Cadono in quei giorni, li voglio ricordare come un doveroso atto di omaggio al loro coraggio e agli ideali che seppero interpretare. Il professor Pietro Benedetti, direttore dell'Istituto di Patologia Medica, il professor Maurizio Pavlo, direttore dell'Istituto di Chimica Generale Inorganica, e gli studenti Alessandro Cabassi, Mario Cardone, Giuseppe Carraroli, Darco Dallari, Antonino Di Giovanni, Antonio Ferrari, Luciano Ligabò, Luciano Minelli, Bruno Passerini, Lino Pederzoli, Sergio Tossi, tutti quanti insigniti poi dall'Ateneo della laurea honoris causa. Furono altresì numerosi docenti di studenti dell'Università di Modena che seppero distinguersi sul campo delle tante battaglie che vennero combattute in montagna come in pianura. E mi appello ancora al professor Giorgio Pieronesti per affermare che la resistenza non fu soltanto un fatto militare di guerra partigiana, avamposto interoccupato delle armate alleate attestate nel meridione della penisola, ma fu anche e soprattutto un fatto di fondamentale importanza civile e politica, perché in essa un popolo, dopo vent'anni di forzata abdicazione dei suoi diritti e delle sue responsabilità di autogoverno, ritrovava e riaffermava unitariamente e al di sopra delle divergenze di opinioni delle sue varie correnti politiche la comune volontà di essere democraticamente libero a prezzo di qualunque sacrificio. Ho ricordato queste circostanze perché credo siano le più significative, quelle che meglio danno la misura della passione e del contributo, davvero decisivo per le sorti della guerra, che animava l'università, permeandola in tutto il suo corpo e nelle sue strutture. L'anniversario della liberazione che celebriamo oggi in questa sala, riferimento della nostra comunità e della nostra unità, fa parte di un capitolo di storia non ancora concluso, che si può alimentare solo attraverso la partecipazione collettiva ai processi decisionali che la nostra democrazia si è data, partecipazione convinta, inclusiva di tutti, nelle forme e nei modi sanciti dalle leggi e dalla Carta Costituzionale. Compito nostro come università, ma è compito anche di tutte le altre istituzioni, è far sì che la consegna dei valori che ci è stata data dai martiri della Resistenza e dai tanti giovani che vi aderirono non venga dimenticata e che l'anelito ad una maggiore giustizia rispetto della libertà in tutte le sue espressioni di pensiero e di parole resti sempre acceso e soprattutto la speranza che le cose migliorino non venga mai spenta. Dobbiamo soprattutto saper guardare ai giovani, allora come oggi, conferendo loro fiducia e adoperandoci per la costruzione di una società che possa dare loro le opportunità che meritano. E in relazione ai giovani, concludo, riportando il monito di un nostro illustre laureato, valoroso partigiano. Siamo noi responsabili del vostro tormento, dello smarrimento in cui vi agitate, del dramma che soffrite. Noi che abbiamo dato troppi esempi di tradimenti, intrighi, egoismo, al punto da infettare la società di malcostume, affarismo, corruzione. Parole pronunciate da Sandro Pertini in una lettera inviata al giovane cognato nel 1957. Il nostro compito, come si può comprendere, è arduo e non è ancora finito. Grazie per l'attenzione.
La parola al professor Elio Tavilla, prego.